la liturgia che stiamo celebrando in un passaggio, in particolare nel prefazio, la preghiera che precede immediatamente la proclamazione del santo, l'acclamazione del santo, ci dà una bella definizione dei santi. Dice che sono amici e modelli di vita per noi. Il Signore ce li ha dati come amici e come modelli di vita. A me piace pensare ai santi così, anzitutto come degli amici. E mi piace pensare così anche Santa Gianna, una persona che ci è amica e che poi diventa per noi un modello di vita. Però prima ci è amica. Credo che tutti i santi, se dovessero parlarci, ci direbbero tutto tranne che, cioè ci direbbero di tutto, ma sicuramente non esprimerebbero questo desiderio di presentarsi come modelli di vita. Però forse ci direbbero che volentieri si sentono amici per noi. E di nuovo, a me piace sentire così anche Santa Gianna, una persona amica che non direbbe mai a me guarda che io sono un modello per te, ma che poi di fatto è diventata un modello per tanti, per tutti, e che la Chiesa ha avuto la gioia e l'onore di offrire alla devozione di tanti, mettendola sugli altari, perché questo significa canonizzare, come è avvenuto recentemente anche per altre belle figure molto diverse. Penso a Papa Giovanni, penso a Papa Giovanni Paolo II, penso a persone che ormai sono entrate a far parte della nostra vita, ma anche così del nostro pensiero, che sentiamo vicine. Credo che per voi questo valga in modo particolare, anche perché vivete qui, nelle terre in cui Santa Gianna è vissuta. Sono andato a leggere qualche appunto suo e mi permetto allora di condividere con voi tre pensieri che raccolgo proprio da qualche testo che mi ha particolarmente colpito, segnato. Sono emerse, da quel che io ho visto, tre caratteristiche di Santa Gianna che mi piace sottolineare. La prima è il primato di Dio. Più si sente il desiderio di dare molto e più sovente bisogna ricorrere alla sorgente che è Dio. E in un'altra frase diceva: la condizione più essenziale di ogni attività feconda è l'immobilità pregante. L'apostolato si fa prima di tutto in ginocchio. È strano pensare che si faccia apostolato in ginocchio. L'apostolato nella nostra idea è l'attività, è l'impegno. Mi colpiva che lei dicesse no, l'apostolato si fa prima di tutto in ginocchio. La condizione per essere efficaci nelle cose che si fanno, nell'attività, e certo come diremo più avanti la sua attività fu intensa, ma la condizione perché quello che noi facciamo sia fecondo, sia efficace, è l'immobilità pregante. Chi non sta mai fermo a pregare, beh, non inciderà mai in maniera vera nelle cose che fa continuando a muoversi. Alla base di un vero apostolato attivo c'è il tempo dedicato fermi in ginocchio davanti a Dio, perché Dio è la sorgente di una vita che sia davvero apostolica. Questo mi sembra molto bello, molto vero, e siccome i santi sono i nostri amici e sono i nostri modelli, allora io mi sento un po' a nome di tutti di chiedere a lei che anche la nostra vita sia così, che anche noi ci facciamo carico del bene degli altri attivamente, ma non dimentichiamo mai che la condizione della fecondità di tutte le opere che vorremmo e ci impegniamo a fare è la comunione che coltiviamo con Dio nel silenzio della preghiera. E la seconda caratteristica che vorrei sottolineare, certo tra le tante, è legata al suo compito di medico, lo diceva anche Don Paolo all'inizio. Ho trovato questa frase: la nostra missione di medici non è finita quando le medicine non servono più. Non è finita quando le medicine non servono più. È chiaro che comincia anche prima, quando le medicine servono. Un bravo medico deve sapere quali medicine dare. Un bravo medico deve star vicino alle persone mentre sono malate per fare prima una diagnosi, poi una terapia, vedere come va. Ma lei dice, un bravo medico non ritiene concluso il suo lavoro quando le medicine ormai non servono più, perché c'è ancora qualcosa da fare quando le medicine non servono più. E mi verrebbe da dire, forse è questo ciò che bisogna fare di più prezioso, a fare in modo che le persone non si sentano abbandonate quando le medicine non hanno più nulla da fare, perché in quel momento c'è bisogno di dare speranza, in quel momento c'è bisogno di far sentire che c'è un senso alla vita e c'è un senso alla morte, ma non facendo discorsi, facendo percepire qualcosa che sta alimentando noi, la nostra vita, trasmettendo delle convinzioni che in realtà rinviano a qualche cosa che noi coltiviamo nel segreto del nostro cuore, là dove nessuno può entrare, ma che gli altri percepiscono dal modo, per esempio, in cui noi stiamo vicino a loro quando le medicine non servono più. Io credo che da qui si capisce che una persona ha raggiunto alti livelli nella vita cristiana, si capisce che davvero ad agio Dio le ha conquistato il cuore, è entrato e ha preso possesso della sua persona. Lo si capisce da parole come queste, perché una persona si rende ben conto che occorre trasmettere agli altri qualcosa che non possono ricevere da ciò che fa parte dell'esperienza quotidiana. E questo per un medico significa che la mia missione non è finita quando ho prescritto delle ricette e quando io dico a me stesso, come medico, in rapporto alla mia professione, io posso arrivare fino a qui, di più non posso fare. Come medico non puoi fare di più, come persona che fa il medico devi fare di più, come credente nel Signore che fa il medico devi fare di più. E chi veramente ha creduto nel Signore ed è stato conquistato da lui, sa che questo è il suo compito, che non si identifica con una seria professionalità, ma acquista la forma di una vera testimonianza. Vedete com'è importante allora sentire l'amicizia di queste persone, persone che ti fanno percepire che c'è una verità grande, che va al di là di quello che immediatamente noi siamo e che addirittura è capace di aprire gli orizzonti oltre la morte, mantenendoci in quella serenità e in quella pace che il mondo non può portarti via. E la terza caratteristica, che secondo me è quella, direi, più significativa, quella che indubbiamente, devo dire, a me ha colpito di più, fa riferimento alla croce del Signore. Trovo questa frase nei suoi appunti. Pretendere di essere apostoli e non partecipare al sacrificio del Salvatore del mondo è pura immaginazione e illusione. Dobbiamo sempre accettare i sacrifici che ci vengono chiesti. Ricorre qui per due volte la parola sacrificio, che viene interpretata a partire dal Salvatore. Il Salvatore è il Signore Gesù e il suo sacrificio è la sua morte in croce. Quando noi pensiamo ai sacrifici, non so che idea ci facciamo. Si dice nella vita bisogna fare sacrifici. In che senso bisogna fare sacrifici? Forse, per usare il linguaggio suo, si devono accettare i sacrifici. E cosa vuol dire accettare i sacrifici? Bisogna sapere che sono inevitabili i sacrifici, perché le prove della vita ci saranno sempre e per tutti. Io non credo che intendesse dire questo. Bisogna essere forti di fronte ai sacrifici che la vita ti chiede di fare. No, bisogna accettarli, vuol dire bisogna accoglierli vivendoli in un certo modo. O meglio, occorre trasformare le prove della vita in sacrificio a Dio, come ha fatto il Signore, che su quella croce è salito con un atteggiamento del cuore che ha trasformato quella morte davvero terribile in un sacrificio. Nell'Antico Testamento la parola sacrificio richiama la realtà dell'offerta. Il sacrificio è l'offerta a Dio. Accettare i sacrifici vuol dire vivere l'esistenza, soprattutto nei suoi passaggi più difficili, nella logica dell'offerta. Un'offerta che è ispirata da un amore sincero, forte, tenace, un amore che resiste, un amore che affronta le prove, ma non viene mai meno, non cambia. L'atteggiamento è quello di chi si mantiene in comunione con il Signore sulla croce e dice: Signore, io desidero il mondo amarlo con te, amarlo come te. E nella vita ci sono livelli diversi dell'amore che corrispondono alle circostanze diverse. E arriva il momento in cui tu sei chiamato a fare delle scelte che portano l'amore ai livelli più alti. Ognuno di noi, credo, nella sua vita ha già vissuto dei momenti non facili, dove ha intuito che bisognava essere forti, appunto che bisognava accettare di fare dei sacrifici. La domanda è: ma come li abbiamo fatti questi sacrifici? Come li stiamo facendo? Stiamo subendo tutto questo o stiamo trasformando tutto questo in occasione per offrire a Dio qualcosa di prezioso e di bello? Tutto dipende dall'atteggiamento interiore. Vedete, si può soffrire nella ribellione, si può soffrire con un senso di impotenza, non posso farci niente, e va bene, devo accettare. Si può soffrire nello slancio di un cuore che dice: Signore, tutto questo io te lo dono. Ecco, per quel poco che io ho intuito nella vita di Santa Gianna, questo c'è stato. Questo modo di guardare all'esistenza, di portarla avanti, e quindi, visto che è nostra amica ed è nostro modello, chiediamo al Signore attraverso la sua intercessione che questo avvenga anche per noi. Permettetemi di chiudere aggiungendo solo una parola in collegamento con il Vangelo che abbiamo ascoltato, cioè con la prima lettura che abbiamo ascoltato. Si parla di questa grande folla vestita di bianco e Giovanni, che è il veggente, dice a questo angelo che lo accompagna: ma tu sai chi sono? Dimmi chi sono queste persone. E lui dice: guarda, queste persone sono coloro che hanno lavato le loro vesti rendendole bianche nel sangue dell'agnello. Che strana cosa. Come si fa a rendere bianca una veste mettendola nel sangue? Ma si capisce che cosa vuol dire l'angelo. Vuol dire che queste vesti che diventano bianche e che alludono alla nostra grande dignità, alla bellezza della nostra persona, queste vesti diventano così splendenti nella misura in cui la nostra vita si conforma all'atto d'amore dell'agnello di Dio. Ecco, questo è, credo, il segreto dei santi. Impostare la vita in una comunione d'amore con il Cristo crocifisso e fare della propria vita un'offerta insieme con la sua. Sia così anche per noi.